Maracanã.
La tua squadra del cuore ha vinto? Festeggia con Maracanã. La tua squadra del cuore ha perso? Consolati con Maracanã. Maracanã, Elisir quotidiano.
Maracanã!
Amala, Maracanã amala. È una gioia infinita che dura una vita. Maracanã amala. Ciao dalla Svezia, da Flavio.
Maracanã!
Maracanã, eccola qua, buon pomeriggio e buon lunedì da Marco Piccari e benvenuti a una nuova settimana. E che settimana e che lunedì, tra poco tantissimi temi che affronteremo, ma può darsi pure un po' di bufera ci sarà, ma come sempre, perché poi è il bello anche di commentare la giornata, la post giornata di campionato, tredicesima giornata che tra l'altro non è finita, perché poi ricordiamo che ci sarà la coda di questa sera, e sì, perché noi vogliamo dire che queste giornate non terminano mai, e allora cominciano il sabato e terminano questa sera con due appuntamenti, ore 18:30 a Verona-Empoli e poi chiuderà Torino Udinese. Vi daremo gli aggiornamenti di Torino Udinese, indovinate dove, questa sera al Maracanã Show delle ore 21:30, naturalmente come sempre in TV sul canale 68 del digitale terrestre Boom Channel sul nazionale, e anche nel 74 NSL TV nel Lazio, che sono con noi ormai da tanto tempo e ci accompagnano in più di una trasmissione, come ad esempio l'editoriale Rotocalcio e Maracanã, e quindi Maracanã del lunedì. Vi aspetto questa sera, mi raccomando. Insomma, prepariamo la serata e stasera avremo tanti ospiti in studio qui a Roma, Firenze, Torino, vari collegamenti Skype, temi lanciati dai nostri ospiti. Insomma, state con noi perché ci divertiremo come sempre. 331-8200-213 per i vostri temi.
Che vuoi vincere tutte le partite?
I vostri messaggi, pardon. Se vuoi vincere tutte le partite, gliel'hanno fatta perdere. Mourinho alla fine la gufata gliel'ha mandata e Spalletti ha perso contro l'Inter. Ne parliamo. Intanto vi ricordo di scaricare l'app, vi ricordo anche che c'è la possibilità di vederci attraverso la Smart TV proprio nella sezione app, scaricando il canale TMV Radio. Insomma, tanti appuntamenti per una settimana lunghissima, perché poi vivremo tutti live, tutte le partite di Champions e Europa League con i nostri inviati che già sentirete in questa parte, in questa giornata. E sì, perché torna la Champions, è la volta di Juventus e Atalanta, allora andremo a Londra, rimetti un po' la musichetta, andremo a Londra e poi andremo anche a Berna per seguire con Patrick Iannarelli al seguito dell'Atalanta insieme a Andrea Lo Sapio, mentre Marco Conterio scatenato in quel di Londra per seguire la Juventus. Juventus che purtroppo dobbiamo aprire con la notizia che già vi è stata data nel corso di Rotocalcio, lo stop di Danilo, insomma un po' lungo anche per lui il problema, e allora... E tra l'altro è stato il giocatore che, io lo dico così, adesso poi andremo su tutti i temi di giornata, che ha fatto svoltare la partita. E sì, perché insomma la sua uscita dal campo ha cambiato la Juventus, che ha trovato un assetto migliore e soprattutto vincente. Adesso ne parliamo, poi ci torniamo. Quindi Danilo sarà fermo per 2 mesi e poi c'è lo stop di Osimhen, un mese, quanto un mese praticamente adesso, poi dopo arriva la Coppa d'Africa, 2 mesi, insomma 2 mesi, e qui inizia un momento delicato anche per il Napoli. Ne parleremo. Facciamo una cosa, andiamo ai titoli, poi un piccolo mio editoriale su 3 temi che ho scelto, poi tocca a voi con il pensiero di giornata, a chi dedicate il vostro pensiero oggi, come sempre una consuetudine ormai di Maracanã. 331-8200-213 la vostra dedica alla squadra, al personaggio simpatico, insomma il vostro pensiero legato a questa giornata, un piccolo vostro editoriale che ce lo potete scrivere, ma anche mandare attraverso un messaggio vocale, ripeto, al 331 82 00 213. Titoli e saluto Magliocca in cabina di regia e tutta la squadra tecnica, vai. Partiamo con l'Inter che batte il Napoli, l'Inter vede la vetta, si sta avvicinando di gran forza alla squadra di Inzaghi, anche i numeri, attenzione, dicono questo, ne parliamo tra poco. Napoli e Milan KO che pesano, e parliamo quale dei due KO è più pesante, anche quelle che sono poi le notizie legate alle Napoli, l'assenza di Osimhen, il Milan invece che deve recuperare assolutamente qualche giocatore, e poi arriva anche la Champions per il Milan, l'Europa League per il Napoli. Juventus che passa all'Olimpico contro la Lazio di Sarri, una Juve in crescita, una crescita che può portare la Juve dove? Ne parliamo. E poi non si può fare una dedica a Felix, autore di una doppietta, fatto meglio di Shomorodov in questo avvio, e ieri si è visto ancora di più rispetto ad Abraham, e allora complimenti al ragazzo, felicità Felix. E attenzione perché c'è uno scatenato numero 9 in Italia, ma dobbiamo dire in Europa, è il bomber più forte in questo momento, di chi parlo? Dusan Vlahovic. Una serie di temi che abbiamo lanciato, tra poco torneremo ad affrontarli naturalmente ad uno con i tanti ospiti che saranno qui con noi a partire già dalle 13.30, poi alle 14 arriva in studio Andrea Piervincenzi, ci sarà un quartetto collegato telefonicamente, niente male, con Daniele Daino, Gaetano Imparato, Daniele Garbo, Simone Braglia, e poi alle 15 il terzetto del lunedì composto da Massimo Brambati, Antonio Di Gennaro, Alessio Tacchinardi, e poi ci sarà addirittura anche Massimo Orlando alle 15.30, Mario Sconcerti come sempre alle ore 16, e poi chiuderemo con appunto i collegamenti con gli inviati Marco Conterio e Patrick Iannarelli. Insomma, vi ho detto una scaletta molto 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 piena. E allora io comincerei subito con un mio editoriale, come sempre il lunedì dopo la giornata di calcio, che ho scelto tre punti e che volevo condividere con voi. Il primo da dedicare all'Inter. Eh sì, perché dobbiamo parlare dell'Inter. Io sapete che ho sempre un po' respinto le tantissime critiche che ho sentito nei giorni passati contro Inzaghi, no? Ma non perché voglio difendere Inzaghi, ma perché credo che stia facendo un ottimo lavoro. I numeri dicono questo. Allora, a proposito dei numeri, siamo alla 13ª giornata. L'Inter ha segnato senza Lukaku 32 gol, come l'anno scorso. Copia e incolla. Non solo, ma ha subito un gol di meno, perché l'anno scorso ne aveva subiti 16, a questo punto è a quota 15 attualmente, a due punti in meno. L'anno scorso di questo periodo era meno uno dal Milan, adesso si trova ad inseguire un duetto a meno 4, però dobbiamo dire che la partenza di Milan e Napoli è stata una partenza notevole, importante, come appunto hanno dimostrato. Ora questa vittoria riporta l'Inter, e la domanda è l'Inter la squadra più forte? Perché anche ieri, io devo dire, sia ieri sia contro il Milan, quando ha pareggiato, perché c'era il ritornello, ma non vince gli scontri diretti, però aveva dato sempre la sensazione questa squadra di avere una gran forza che ieri ha dimostrato. Ieri è partito benissimo il Napoli, che ha fatto insomma quello che voleva fare, con l'aggressione molto alta in mezzo al campo, ha cercato l'uno contro uno, Spalletti con alcuni giocatori, no? Anguissa andava su Çalhanoğlu e poi Brozovic veniva preso in consegna da Zielinski, Di Barella se ne occupava praticamente Fabian Ruiz, sembrava aver trovato subito la formula giusta. Poi dopo il primo schiaffone che ha preso l'Inter ha cominciato proprio a salire, prendendosi il campo, andando a prendere l'avversario, mettendolo all'angolo, l'ho cominciato a lavorare, prendendolo veramente, per usare un gergo pugilistico, a cazzotti, e mettendo all'angolo il Napoli, un Napoli che sinceramente non avevamo mai visto in difficoltà in questa maniera. E a certificare questa difficoltà sono i gol, perché l'Inter segna 32 gol, ne fa 3 al Napoli, che fino alla 12ª giornata ne aveva incassati 4. Questo fa capire la grande forza. È un Inter che veramente ha dato la sensazione a un certo punto addirittura di essere straripante nei confronti della squadra azzurra di Spalletti, che però si è ripresa nel finale. Devo dire che è stata una bellissima partita quella di ieri sera, con bei ritmi giocati da entrambe le squadre, con tanta intensità, con voglia proprio di fare la partita. Nel finale è riuscito il Napoli, che dobbiamo dire che ha sfiorato il pareggio. Un po' Handanovic alla traversa, un po' l'imprecisione di Mertens hanno così dato la possibilità di rimanere in vantaggio alla squadra di Inzaghi, che però, ripeto, ha dato una grande sensazione di forza. Cioè ieri, guarda, io ho visto tutte le partite, ho visto sia il Milan, ho visto il Milan con la Fiorentina, appunto il Napoli, Juventus, Lazio-Juventus, la Roma. questa è proprio una squadra che dà la sensazione che sta può ingranare la marcia, la vuole quando vuole, ti può prendere a schiaffi senza nessun problema. E stiamo viaggiando ai ritmi dell'anno scorso, cioè Conte dimenticato, possiamo dirlo, si offende nessuno, con la cessione di Hakimi, di Lukaku, non c'è Eriksen, non c'è Conte. La grande forza di questa squadra è di rimanere allo stesso livello. È chiaro che davanti deve ancora recuperare per il passo che hanno avuto le prime due. Quindi la prima, diciamo così, foto la voglio dedicare all'Inter. La seconda foto la voglio dedicare a Felix, questo ragazzo, perché ci sta, insomma, una bella, bella dedica, e soprattutto complimenti anche a Mourinho, perché quando lo chiama lì, io ho immaginato un po' il dialogo in quel momento: ragazzo, tocca a te, muoviti così, no? E poi libera tutto quello che c'hai dentro. Questo ragazzo è entrato e ha dato veramente tutto: rapidità, qualità, voglia. Però attenzione, tutti ieri ad elogiare, che bello un diciottenne che fa l'esordio. Dovrebbe essere una cosa che fa l'esordio, praticamente, che firma la partita perché già aveva esordito. Però dovrebbe essere un po' una prassi normale questa nel nostro campionato. Cioè l'invito che dobbiamo fare, prendendo spunto da ieri di Mourinho e la Roma, è che dovrebbe esserci una prassi normale. Un 2003 deve giocare ad alti livelli, quindi bisogna cominciare a credere di più nei giovani e quindi buttarli dentro. È perché poi se uno ha le qualità emergono, quindi... Bellissimo tutto, ma non deve essere un'eccezione, perché molti lo hanno proprio dipinta come un'eccezione, che non è così. Altra cosa che voglio fare in questo mini editoriale, lo voglio dedicare alla Juventus, Allegri e ci mettiamo dentro anche Sarri. Dunque, è stata una partita che ha trovato la svolta paradossalmente in un infortunio, come ho detto prima, Danilo. Perché la Juve non era partita benissimo, no? Questa difesa che saliva a tre accettando l'uno contro uno, gli esterni alti, dava la sensazione di poter rischiare qualcosa, e la Lazio era partita in maniera molto, molto aggressiva. Poi si fa male Danilo, non voglio parlare nemmeno degli episodi arbitrali, e qui tocco Sarri, perché sinceramente parlare di calci di rigore dopo una partita che fai un tiro in porta in 90 minuti e passa, io sinceramente la trovo una cosa veramente avvilente. Per uno stesso allenatore che si dice allenatore di campo, e quindi questa cosa veramente la respingo al mittente. La Juventus ha dopo preso in mano la partita e ha dimostrato di essere più forte e soprattutto di interpretare l'idea di calcio che è molto vicina a quella che vuole fare Allegri. Mi è piaciuto anche Allegri quando ha detto la battuta sul corto muso alla fine, che siamo noi che vogliamo, no, creare il corto muso e il sarrismo. Non esiste nessuna delle due cose. Esistono degli allenatori che vanno in campo, mettono in campo una squadra, e c'è quell'allenatore che è più bravo magari in certi momenti a leggere la partita e se la porta a casa. Quindi bisognerebbe cominciare ad andare in quel tipo di direzione senza fare questo dualismo, che forse è più un dualismo creato da noi, che ci piace appunto questa distinzione. Però ecco, chiaro che la Juventus ha fatto una vittoria importante, sta crescendo, ma crescendo dove? Oggi voglio chiedere questo: dove sta crescendo realmente la Juve, e se questa crescita dove la può portare? Tra l'altro ci saranno due partite molto importanti con il Chelsea e poi con l'Atalanta in campionato, due tappe, attenzione, che possono dirci tantissimo nella Juventus, soprattutto quella contro l'Atalanta nella prossima giornata, anche perché poi c'è Napoli-Lazio e anche queste sono due incroci niente male. Mentre aggiungo su Sarri questa monotonia sarriana, che comincia un po' così a porre tantissime domande su Sarri, abbiamo visto una squadra sì che ha fatto pressione, che ha fatto questo giro palla, ma la via per arrivare lì davanti non la trovava mai, e quindi bisogna porsi un po' anche delle domande. Calcio di Sarri, dove sta? A che livello sta? Cioè è un calcio che è ancora attuale? Questa è una domanda che oggi voglio porre a tutti i nostri, quando parleremo appunto anche di questa squadra, perché sinceramente ho visto una squadra sì che gira il pallone, gira, ma non va mai giù, non arriva, cioè non c'è mai la direzione per arrivare in porta, e questo è un punto che si può assolutamente, è soltanto Immobile che ha deciso questo tipo di situazione. Io personalmente non ci credo, sgombro ogni cosa, diciamo, dal campo, dico che secondo me con Immobile sarebbe stata la stessa cosa, perché c'è questa idea di fondo che secondo me va un attimo ragionata, se è giusta, sbagliata, e allontano anche sempre questo ritornello, ma non c'hai i giocatori giusti. E no, perché col Chelsea era così, con la Juve è così, adesso è con la Lazio, tre volte è impossibile. Quindi vuol dire che si deve chiedere qualcosa in più anche all'allenatore. E chiudo dicendo che non mi è piaciuto nemmeno tanto quel passaggio sui tifosi della Juve, anche se devo dire che risentendo tutto il pezzo, perché io non amo leggere e poi subito praticamente dare un'etichetta, mi sono voluto andare a sentire proprio il passaggio relativo ai tifosi, e sinceramente l'ho trovato fuori posto, fuori luogo, se la poteva evitare. Però in realtà lui alla fine dice: non mi interessano quello che mi fischiano e quello che mi dicono, mentre è stata fatta passare in maniera diversa. Detto questo, a livello comunicativo siamo di fronte ad un allenatore che purtroppo ha dei limiti clamorosi, clamorosi, clamorosi. Questo era un po' il mio punto in questa prima partenza, che tra poco cominciamo. Già qualche collegamento mi dicono, non so se ci sono già, se facciamo un flash con Luca Cavallero un attimo per avere qualche informazione in più relativa a Danilo. Però vado immediatamente a ricordare come sempre il modo per stabilire un contatto con noi: 331 8200 213 per i vostri messaggi. Vi ricordo ancora che questa sera ci sarà Maracana Show a partire dalle ore 21:30, saremo con voi e quindi con tanti ospiti. Poi vi dirò chi ci sarà in studio, chi ci sarà a Firenze, chi ci sarà anche a Torino e chi interverrà nel corso della trasmissione. Qualche messaggio subito lo prendiamo al volo: alla 331 8200 213. Senza Inzaghi in panchina l'Inter avrebbe almeno 6-8 punti in più, i suoi cambi dal 70° minuto in poi rischiano di pesare sul campionato nerazzurro. È vero, magari sui cambi ne possiamo parlare, però ridurre così l'operato di Inzaghi, io sinceramente non accolgo questo tipo, diciamo così, di critica eccessiva. Inzaghi sta facendo comunque un buon lavoro, e non dimentichiamo anche il passaggio di Inzaghi da una squadra dove si trova per la prima volta ad allenare una squadra di altissimo livello, che sono i campioni d'Italia in carica. Quindi diamo anche tempo a lui di trovare delle diciamo così un feeling maggiore, e soprattutto, ripeto, i numeri non sono lontani da quelli di Conte. Ci sono due punti in meno, ragazzi, due punti in meno con una partenza così feroce di Napoli e Milan che non c'è stata l'anno scorso, e questo secondo me è un dato che bisogna comunque mettere sulla bilancia quando si fa un giudizio. Andiamo da Luca Cavallero, però, che ci dice tutto sulla Juventus, perché abbiamo parlato e sentito della notizia di Danilo, è andato a fare le visite. Tra l'altro abbiamo anche le immagini che tra poco vedrete anche in video a beneficio di coloro che sono appunto davanti alla TV. Ciao Luca, buon lunedì.
Buongiorno Marco, un saluto a tutti.
Allora, le ultimissime in casa Juventus, soprattutto quelle che riguardano Danilo.
Per quanto riguarda Danilo, lo vedremo post Natale, lo vedremo nell'anno nuovo, 8 settimane di stop, sicuramente un infortunio molto importante, ma lo si era visto, Marco, da come aveva chiesto il cambio a Roma. Come aveva chiesto il cambio a Roma era emblematico del fatto che fosse qualcosa di importante. Danilo, che appunto adesso non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri, adesso vedremo che nodi scioglierà in conferenza stampa, anche per quanto riguarda un probabile cambio d'assetto, staremo a vedere, perché di fatto poi c'è Cuadrado che dovrà fare il terzino destro, Kulusevski è in dubbio perché peraltro stamattina si è allenato a parte in palestra, e quindi anche questo è da mettere in evidenza. Staremo a vedere quelle che saranno poi le scelte dell'allenatore toscano, perché a questo punto le carte si mescolano e rimescolano, e non è da escludere un cambio di modulo in virtù del fatto, Marco, che lui contro lo Zenit a San Pietroburgo, lì a San Pietroburgo, diciamo che aveva cambiato modulo, aveva giocato con un 4-3-3, poi le circostanze della partita l'avevano portato a incrementare il numero dei centrocampisti, era diventato 4-5-1 conservativo a un certo punto, però non è da escludere un cambio di modulo, e soprattutto bisogna anche tenere conto della considerazione, cioè delle condizioni degli altri. Perché? Perché chiaramente in difesa mancherà Giorgio Chiellini, Mattia De Sciglio, che poteva essere un'alternativa importante, non ci sarà, Ramsey nuovamente forfè, e questo è un caso da esaminare con grande attenzione. Non c'è in lista Champions Pellegrini, non c'è Caio Giorgi, Dybala è da decifrare, oggi si è allenato col gruppo, però immaginarne una titolarità a Londra contro i campioni d'Europa lì è decisamente complicato, per cui c'è molta curiosità per aspettare le parole di De Ligt e di Massimiliano Allegri per capirne di più, perché più che mai la conferenza stampa oggi sarà decisiva anche per poter capire come la Juve affronterà le partite successive.
Eh sì, abbiamo visto un po' di immagini proprio di Danilo di questa mattina e anche gli allenamenti della Juventus che abbiamo così avuto, e tra l'altro Dybala comunque c'è, no?
Dybala c'è, peraltro, Marco, insomma, questi sono dettagli che, diciamo, non è che fanno la differenza. In ogni caso lui era lì, teneva la conta dei passaggi durante il torello, sì. Non si è risparmiato, abbiamo anche visto un'entrata non decisa per poter recuperare il pallone da parte di Arthur, che lo ha sfiorato, ed è un Dybala in forma. Però c'è l'incognita legata anche all'attacco, perché chiaramente domani Allegri ha a disposizione Morata, a disposizione Ken. Tra l'altro, appunto, Ken ha avuto un ottimo impatto con la Lazio, però bisogna sempre capire come e quanto può rendere sul lungo periodo, perché immaginare Ken 90 minuti non l'ha mai fatti quest'anno, lo ha sempre sostituito, quindi c'è anche da mettere in mezzo questa incognita qui. Kulusevski vedremo come verrà impiegato, potrebbe essere impiegato esterno destro, se fa il 4-4-2 potrebbe essere impiegato da punta, e a seconda se starà bene o meno. Insomma, anche questo è da capire, perché se anche Kulusevski stesse fuori, ovviamente poi gli esterni latitano, si dice sempre che la Juventus è piena di esterni, però se anche Kulusevski non stesse in maniera proprio ottimale, non fosse in una condizione irreprensibile, devono fare il tour de force necessariamente Rabiot e Chiesa. E per cui vedremo, io non escludo un cambio di modulo, ma aspettiamo De Ligt e Allegri, perché loro sceglieranno tutti quanti i nodi del caso, più Allegri che De Ligt, ovviamente.
Benissimo, Luca, naturalmente ci aggiorniamo nel corso del pomeriggio, grazie a Luca Cavallero, buon lavoro Luca.
Grazie a voi, buon proseguimento.
Allora, abbiamo da recuperare tantissimi messaggi. Allora, ci chiedono, scrivono: l'Inter è la più forte, Correa giocatore sopraffino, sì, l'ho dimostrato anche ieri, anzi io ci ho visto nella corsa di Correa che scappa via con i difensori che non lo prendono, proprio una corsa dell'Inter, ho fatto questo parallelo, Correa che scappa via, non lo prende nessuno, dalla palla alla Lautaro, è come è la corsa dell'Inter verso quelle due che sono lì davanti, che è cominciata. Allora, la perdita di Danilo per circa due mesi molto, molto grave per la duttilità del giocatore e la scarsità di giocatori in quel reparto. Speriamo nel ritorno di De Sciglio, scrive Maurizio. Ciao Marco, errori ed errori nella partita Fiorentina-Milan, e poi parleremo anche di Fiorentina-Milan. Errori di Pioli a preferire Gabbia e risparmiare Romagnoli, non era in condizione, Teo troppo sufficiente, passo falso, ma il Milan è vivo perché anche sul 3-0 ha trovato lo spirito giusto per rimontare, sembrava di rivedere la partita con il Verona dove lì è andata bene fino all'errore di Teo, e Tatarusano poco reattivo. Milan è molto sfortunato, ma le assenze ne recupera due, e se ne fanno male, se si fanno male tre, c'è qualcosa che non quadra nella preparazione con le assenze. Io comunque ho visto un Milan bene. La Fiorentina ha giocato, è una squadra che ha una bella identità, una squadra che ha sopperito alle assenze, e questo secondo me ci deve far riflettere quando noi vogliamo spiegare una partita attraverso le assenze. Io trovo sempre che sia molto riduttivo, il Milan ne è un esempio e lo abbiamo sempre detto. La Fiorentina si presentava qua, io vi vorrei far risentire tutti i commenti che noi abbiamo raccolto la scorsa settimana sulla Fiorentina, dove si diceva, ma deve inventare il reparto centrale, come farà? Sono saltati tre dei giocatori che sono esperti in quel ruolo. Eppure la Fiorentina ha fatto la sua partita ieri. Cioè, secondo me si deve andare, perché una squadra, onestamente, se ruota tutta intorno a un giocatore, quel giocatore si deve chiamare Diego Armando Maradona, altrimenti c'è qualcosa che non mi torna. Allora, pensiero del giorno a Sarri: non smettere mai di rendersi ridicolo e penoso. Mi dite cosa serve al calcio personaggi così, mai spiegare le sconfitte ma arrampicarsi sempre con possesso palle ed errori arbitrali. Fermatelo, grazie Cristiano di Ancona. Ma io non credo che so tutti così. Ditemi quali sono gli allenatori che a fine gara, quando perdono, ti vengono a spiegare una partita, se non partendo da gli errori magari arbitrali, quello che ha sbagliato, la decisione. Scusate, fino all'altro giorno, fino a qualche giorno fa abbiamo sottolineato Di Mourinho, ma ne possiamo citare altri, ma perché il signor Conte l'anno scorso quando perdeva le partite ci veniva a spiegare perché perdeva le partite? Sono tutti uguali, io da questo punto di vista non trovo differenze. Allora, quando l'Inter comincia a spingere si sfrantuma, poi come milanista mi dispiace per la sconfitta a Firenze perché era una giornata da non sbagliare, ma sono contento perché così si torna forse a trovare una maggiore concentrazione nelle partite, perché anche contro la Fiorentina sono arrivati dei gol per colpa nostra. Poi due considerazioni: che tristezza se un quarantenne fa ancora la differenza in un calcio come quello italiano. Secondo seconda, ma tutti questi rigori che adesso riceve l'Inter vanno bene, perché non sento commenti come l'anno scorso per il Milan. Voglio solo fare notare Nicola. Ma guarda, io l'anno scorso mi battevo su questa cosa, Nicola, quindi ti devi rivolgere a chi ha queste sempre considerazioni e commenti. Il rigore quando c'è si dà, punto e basta. Ieri io direi che insomma c'è poco da parlare sul calcio di rigore che è stato concesso, anche se devo dire una cosa, e poi andiamo in pausa, che nel live io ero convinto che il pallone fosse stato toccato dal braccio, quello che aveva al petto Koulibaly. In presa live io ho detto questo non è rigore, e quindi anche perché poi Valeri era in una posizione che non poteva vedere bene il movimento, e quindi il VAR ha aiutato l'arbitro a vedere che la mano era quell'altra. E ripeto, io nella prima sensazione ho detto vabbè, ma perché dare rigore, ha toccato con la mano che ce l'aveva al petto, poi invece no, andando a vedere aveva toccato con quell'altra. Piccolo break, torniamo con i vostri messaggi, arriva anche un altro amico al 331 82 00 23, anzi due collegamenti tra pochissimo, state con noi.